In questo spazio, da oggi per i prossimi giorni, come peraltro abbiamo fatto anche negli anni passati, ma non in questo orario perché lo facevamo in Alphaville, ripercorriamo, anzi diamo un'occhiata al meglio dell'anno appena finito da diversi punti di vista. Per cominciare oggi dal punto di vista dei libri, delle uscite editoriali, e per questo io intanto saluto e do il benvenuto a Moira Bubola, che è qui con me in studio. Buongiorno Moira.
Buongiorno, anzi buonasera Marco, grazie di questo invito, è sempre bello poter parlare di libri.
Qual è la tua classifica personale delle cose da non perdere uscite nel 2025?
Allora, se partiamo dalla mia classifica personale, come vedi ho qua con me diversi libri. Vi segnalo uno su tutti, Macaco di Simone Torino. Perché? Perché Simone Torino con questo suo primo romanzo ha vinto il premio Italo Calvino Opera Prima e ci porta in Val d'Aosta, conosciamo Bestemmia, Zitto e Macaco appunto, sono tre braccianti, lavorano la terra, sono stati impiegati da Magnifico, questo magniloquente uomo d'affari che dopo scopriremo non è nient'altro che un truffatore. Perché questo libro mi ha convinto e mi è soprattutto, Marco, rimasto addosso? Perché ha una lingua semplice, autentica, si respira il dialetto, si respira la verità. Conosciamo la fatica di questi uomini che si screpolano le dita lavorando la terra, piantano patate sostanzialmente, ma conosciamo anche dei legami veri, profondi, autentici, un'amicizia che scalda il cuore. E perché dico questo? Perché loro tre vivono vite difficili. Bestemmia, ad esempio, ha un problema molto profondo con l'alcolismo. Zitto ha questo soprannome perché lui non parla e si esprime con la lingua dei segni. E Macaco è appena stato lasciato dalla fidanzata, è il più giovane dei tre, non riesce ancora a trovare il suo posto nel mondo. Non perdetevi questo libro nel caso in cui non l'aveste ancora letto. Poi
mi ripeti il titolo perché me li sto segnando poi uno per uno.
Macaco è il titolo, Simone Torino è l'autore ed è stato pubblicato da Einaudi nella collana Unici.
Grazie.
Grazie
Macaco.
A te.
Ok, marcato.
Poi, un altro libro che si legge in una sera è Cuore l'innamorato di Lily King. Lily King è una scrittrice statunitense molto colta. Ogni suo libro rimanda ad altri libri, anche Cuore l'innamorato può essere letto come una sorta di caccia al tesoro di autori e autrici che hanno formato l'immaginario di Lily King. Ma lasciando perdere questa caccia al tesoro letteraria, Cuore l'innamorato ci porta nella vita di tre giovani, li conosciamo quando sono al college, Sam, Yash e la lei del terzetto. Scopriremo il suo nome soltanto nelle ultime pagine. Ci sono storie d'amore che legano i tre e soprattutto c'è la grande storia d'amore che lega lei a Yash. Solo che questa storia non andrà in porto, finirà ad un certo punto anche in maniera molto brusca, ma poi lo sappiamo, Marco, il destino torna sempre a bussare, soprattutto quando ci sono delle cose lasciate in sospeso. E dunque i tre amici si ritroveranno anni dopo attorno ad un letto d'ospedale. È un libro in cui si piange, ci si commuove profondamente ed è un libro, come ho detto, facile, non perché sia scritto in maniera semplice, ma facile perché ci racconta la vita, ci racconta quello che conosciamo, il rimpianto per delle storie d'amore che sono finite, la tristezza nel vedere gli amici che se ne vanno. Dunque, Cuore l'innamorato, Lily King Fazzi. Poi, continuando la mia classifica, vi segnalo Alexander C. Edimburgo, NN Editore. Qui siamo in una prosa molto sofisticata, molto alta. Alexander C. ci porta all'interno di un coro maschile. Vediamo tutta la storia dagli occhi di Fi, che è un ragazzo statunitense coreano, timido, silenzioso. In questo coro maschile si intrecciano i primi amori, le prime amicizie importanti e il direttore del coro purtroppo approfitta di questa situazione e molesta diversi di questi ragazzi. È una storia di molestie, è una storia molto pesante che Alexander C. però racconta tutta in Levare. Non c'è una scena, Marco, che ti porta, non è mai morboso, non è mai voyeuristico, non c'è nessuna scena che ti porta nel cuore di una sofferenza. Ce n'è tanta di sofferenza, ma è tutto leggero, è tutto raccontato come se noi vedessimo un paesaggio in campo lungo, è tutto piccolino, è tutto delicato, è davvero un grande romanzo, sta ricevendo ottime recensioni, non è un romanzo facile questo, assolutamente.
Questa immagine di cui parlavi, che racconta tutto in Levara, devo dire che è particolarmente efficace, me la porto via intanto come
c'è
espressione.
C'è una scena che noi vediamo uno di questi ragazzi che ha subito violenze di spalle, che guarda un lago. È mattina presto e c'è quella piccola nebbia che si solleva, e Alexander ci racconta tutto questo, ti fa scorrere un brivido lungo la schiena, capisci quello che ha subito il ragazzo durante la notte, ma non viene descritto nulla. Dunque davvero una scrittura potente, difficile, e stavo dicendo appunto che ne stanno parlando in molti, soprattutto è un libro che piace agli scrittori. Alexander C. Edimburgo, NN editore. Io con la mia classifica personale per quanto riguarda letture che ho fatto dal cuore avrei finito, poi ho le letture, Marco, che ho dovuto fare perché libri della Svizzera italiana o libri svizzeri, da dove vuoi che partiamo?
Io direi Svizzera italiana, sentiamo cosa è uscito di interessante. Beh, o di imperdibile.
Allora, sono uscite tantissime cose, secondo me i tre titoli che vale la pena recuperare, anche perché ho chiamato diverse librerie della Svizzera italiana e sono i tre titoli che stanno vendendo di più, sono sicuramente L'uragano di pietra di Mario Casella, pubblicato da Gabriele Capelli, una storia di emigrazione che vede due giovani adolescenti incontrarsi in un'isola statunitense. Questi due giovani sono entrambi partiti dalla Svizzera italiana, siamo naturalmente nell'Ottocento, e Mario Casella riesce a parlarci dei problemi degli adolescenti di oggi che lasciano il loro paese attraverso questa storia che ci lega molto ai destini dei giovani di oggi, perché la storia raccontata in L'uragano di pietra porta il marchio della nostra terra, di quando la nostra terra ha conosciuto un'immigrazione, un lavoro duro, lavoro minorile. Dunque, questo è sicuramente un libro da leggere. L'altro è Adriatica di Massimo Gezzi, pubblicato da Gramma Feltrinelli. Qui abbiamo Tullio, un anziano, ed Emily o Emily, una giovane donna. Siamo in un paese della costiera della costa marchigiana, e i due si incontrano, si sfiorano, hanno problemi diversi, vite diverse, eppure in una notte i loro destini si toccheranno. È un libro che ha ricevuto ottime recensioni e sta, appunto, come L'uragano di pietra di Casella, anche questo Adriatica di Massimo Gezzi, vendendo moltissimo. Altro nome legato alla Svizzera italiana è quello di Paolo Di Stefano, Una giornata meravigliosa, il titolo del suo libro pubblicato da Feltrinelli. E qui abbiamo un'intera giornata, è un giovedì se non ricordo male, che ci viene raccontato dalla prima mattina alla sera inoltrata. C'è un osservatore che si guarda attorno e ci restituisce tutta una serie di storie, Marco, che ci portano da Milano alla Sicilia orientale. Incontriamo un ragazzo senegalese, due donne che hanno problemi con i rispettivi mariti. Insomma, tutto questo ci viene raccontato nell'arco di una giornata e scopriamo in questo romanzo di Paolo Di Stefano il pulsare della vita e quante cose piccole che potrebbero sfuggire al nostro sguardo invece sono fondamentali ed importanti. Basta che ci soffermiamo un attimo in più.
Mi sembrano tanti bei regali anche dell'ultimo momento che sì, si possono mettere sotto l'albero. Poi un libro è sempre un bel regalo. Tu mi stai facendo vedere la copertina invece del libro che secondo te merita di più?
Allora,
siamo sul podio?
Questo libro non è un romanzo. Finora vi ho raccontato solo romanzi. Questo libro sicuramente non merita di più, ma è un libro importante. Lo ha scritto Blaise Hoffman, si intitola Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, ed è pubblicato dalle edizioni Casa Grande. Blaise Hoffman è un romanziere, giornalista, figlio e nipote di contadini. E con questo libro, Il senso della terra, mette le mani in pasta nella grande e importante discussione che divide il nostro paese, la Svizzera, perché noi abbiamo da una parte la realtà rurale, dall'altra la realtà cittadina, e da diversi anni queste due realtà sembrano non capirsi più, sembrano non riuscire a trovare un punto di contatto. Che siano i pesticidi, che sia la questione del lupo, che sia l'agricoltura biologica, insomma la cura del paesaggio, ci sono visioni diverse e tante volte contrastanti. Allora Blaise Hoffman si chiede, raccontando anche la sua storia e raccontandoci la storia della Svizzera, un paese dove i contadini sono stati molto sostenuti soprattutto nel dopoguerra e ancora adesso lo sono, ma iniziano ad esserci delle crepe davvero profonde, Blaise Hoffman si chiede cosa possiamo fare per ritornare a discutere e a capirci. Ci sono capitoli importanti che ci raccontano anche il ruolo della grande distribuzione in tutto questo, dei prezzi dei prodotti dei contadini che sono in picchiata e di come tante volte noi cittadini ci permettiamo di lanciare dei giudizi su un mondo che conosciamo davvero poco. Un saggio, un memoir che si legge come un romanzo, Il senso della terra di Blas Hoffman, Fare i contadini e le contadine oggi, edizioni Casa Grande. Davvero, non perdetevi questo libro.
Domani, sempre in questo spazio, parleremo di arte con Monica Bonetti, le cose da non perdere del 2025, mostre e quant'altro. Moira, intanto grazie per questi utilissimi consigli dell'ultimo momento per Natale di quest'anno, qualcosa da mettere sotto l'albero. Grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità e buone letture a tutti.